Adesso io sono contento sinceramente di questo momento, perché Bagheera vuole essere una giungla e in quanto tale fatta di alti e di bassi. Molto spesso, lo so, ci sono i bassi, altrimenti non ci sarei io in conduzione. Si scherza e si ride perché ovviamente l'intenzione nelle due ore, soprattutto settimanale, è di alleggerire la fine della giornata. State magari in macchina ad ascoltarci mentre tornate dal lavoro, o comunque ci state ascoltando da casa ma siete in chiusura. Però a volte ci sono delle storie importanti che vanno raccontate e che secondo me vanno messe anche in questo posto per raccontare com'è la vita, perché la vita non è fatta solo di sorrisi, ma è fatta anche di altro. Non lo faccio da oggi da solo, ma con l'avvocato Simone Palliccia, che è sicuramente collegato con noi, dello studio associato SLP. Avvocato, bentornato.
Buonasera a tutti, buonasera, grazie.
Ricordiamo che l'avvocato era stato nella giungla intorno al 10 giugno per raccontare un po' del suo lavoro, del fatto che il mobbing aziendale era in crescita e tutto il resto, ma oggi torniamo con un fatto sicuramente più toccante, almeno questo è il mio giudizio. Parliamo di femminicidio di Antonio Brigida, che ha scaricato, così dice l'articolo, ma insomma non è così importante, diciamo che ha ucciso la sua compagna, la sua moglie, Carmen Vernica o Vernica. Avvocato, ci vuol dire di più?
Sì, buonasera. Allora, si chiederanno i radioascoltatori quale possa essere il nesso tra un mobbing aziendale patrocinato da un avvocato giuslavorista e un femminicidio patrocinato dallo stesso avvocato, questa volta dalla parte civile in tutti i sensi, dalla parte civile, ovvero dei familiari della povera Carmen.
Della vittima.
Che purtroppo ha trovato la sua fine nella casa dove conviveva con il marito Antonio Brigida, mentre si stava preparando in maniera molto sommessa e silenziosa le valigie per andare via di casa senza chiedere nulla. Ma evidentemente questo gesto non era permesso a questa donna ed è stato pagato amaramente con appunto uno scarico molto crudele, premeditato, di colpi di pistola, anche quando era a terra e giaceva praticamente ormai inerme. Il collegamento di un avvocato che si occupa di mobbing aziendale e che si occupa anche di penale nasce perché la mia professione nasce dal penale.
Sì.
Io sono un penalista e quindi ho forse sempre sentito forte dentro di me la difesa delle ingiustizie, quindi diciamo dal punto di vista penalistico tendo sempre a patrocinare con maggior favore la parte civile, nonostante insomma abbia anche in passato seguito questioni dal punto di vista dell'indagato e dell'imputato.
Avvocato, la devo interrompere perché al 334-9229-505 scrivono: parlate del femminicidio di Cave. Sì, è vero, non l'avevo detto, grazie, anzi
sì, parliamo di
Cave.
Questo femminicidio.
Sì.
Mi fa molto piacere che ci possa essere un radioascoltatore che lega questo intervento ad un contesto geografico ben definito come Cave, che è un paese sommato insomma, di dimensioni abbastanza ridotte, che è vicino Roma, nei pressi di Valmontone, Palestrina, perché onestamente da parte civile la cosa che mi ha più di tutti colpito in questo processo, dove in primo grado Antonio Brigida è stato punito con una reclusione con un ergastolo, pena che poi insomma, purtroppo è stata secondo me ingiustamente e vituperosamente ridotta con un concordato 4 mesi dopo in corte d'appello a 24 anni di reclusione.
Questo è un passaggio
che mi colpì.
Sì, prego, no? Perché è un passaggio importante.
Sì, pensare... è stato un passaggio forte questo, se poi dopo mi si permetterà cercheremo di spiegare in termini pratici veramente questo passaggio processuale senza annoiare i radioascoltatori, ma... quello che mi colpisce quando si parla di femminicidio, perché spesso le persone si riempiono la bocca di questo termine, la politica parla di tutela della donna, dell'inasprimento delle pene. E abbiamo seguito un processo di primo grado con due giudici veramente di altissimo livello, di altissima sensibilità, ed è stato, sono stati dei giudici che hanno veramente ristabilito ordine e giustizia per quello che è accaduto e per la figlia, che era figlia unica di questa madre, e quindi questa ragazza, purtroppo, Alessandra Vernica, non ha oggi, se non il compagno Edoardo, non ha più nessuno. Il danno è doppio, triplo, certo, esponenziale. Quello che mi ha colpito è stato in primo grado vedere un contesto culturale, utilizzo le virgolette, che non ha chiesto scusa a questa ragazza, che non ha preso posizioni sul fatto di come appunto il paese non si fosse in qualche modo schierato contro chi ha perso in questo modo una madre, l'unico punto di riferimento giovane. E abbiamo assistito ad un teatro testimoniale fatto di persone che hanno cercato di far passare questa povera donna come colei che ha provocato il marito, come colei che lo istigava all'arpia di turno, in qualche modo se l'è cercato. Questo era un bravo uomo, un lavoratore.
Anche perché, avvocato, io la interrompo solo per dare un po' di ritmo, ma anche fosse vero tutto questo, e chiaramente io non ho i mezzi per stabilirlo e sto portando il discorso all'estremo, ma è ovvio che la reazione sia spropositata, no?
Guardi, sono pienamente d'accordo con lei. La prospettiva della difesa chiaramente era quella di insinuare il dubbio della provocazione nella commissione del reato, che può costituire un attenuante. Ma come dire, una donna che si prepara la sua valigetta e se ne sta andando senza chiedere nemmeno una lira di mantenimento, insomma, non mi sembra che possa dire che abbia provocato un marito. Aveva deciso di interrompere appunto questa relazione, questa volontà non era stata
condivisa,
evidentemente, purtroppo accettata. Ecco, questo è quello che mi ha fatto molto male. Fatto male, perché poi quando sei dalla parte civile, insomma, sei anche dalla parte di chi ha già perso.
Sì.
In questi casi chi si costituisce parte civile non vince mai, ha già perso, perché ha già subito un reato, come appunto la perdita di una madre è un dolore infinito.
Ha già perso Carmen, quella non tornerà mai.
Non tornerà mai, non c'è stata una scusa sentita, non c'è stata. Eppure pochi mesi dopo, in corte d'appello, abbiamo avuto inaspettatamente un concordato tra la difesa dell'imputato e il procuratore generale, che è stato in qualche modo accolto dalla corte d'assise d'appello con una riduzione a 24 anni. Ora ci si chiede: ma che cosa cambia tra 24 anni e un ergastolo? Cambia un mondo, cambia una giustizia sostanziale che non senti più, cambia uno Stato che la percezione di uno Stato che ti garantisce tutela, e vedi che in 5 mesi, dopo 2 anni di processo, una corte d'appello mette un bollo, non so, un timbro,
sì,
di riduzione della pena. Ma la cosa incredibile di questo strumento processuale è che questo concordato è previsto per l'omicidio, ma non è previsto per i reati di violenza sessuale, di pedopornografia, non è previsto
assurdo
per i reati di terrorismo, di associazione a delinquere. Quindi trovo anche questa norma, tutto sommato, abbastanza beffata.
Avvocato, le danno ragione, perché un altro ascoltatore scrive: come se una vita valesse 24 anni. Effettivamente, messa così.
Esatto. Questo ha fatto male e ha fatto malissimo, anche perché, pensare peraltro che questo imputato abbia dato un minimo indennizzo, centinaio di mila euro, mi sembra, per la vita di una madre, e farlo passare come un risarcimento danni, è qualcosa che la stessa vittima secondaria, che era figlia, che già, gestisce il proprio lutto con grande difficoltà, si trova ulteriormente offesa da questo, chiamiamolo così, risarcimento.
Ma
sono abituato a vedere il risarcimento in termini diversi, però così è stato considerato. E questa è una grande toppa, secondo me, del nostro sistema, che i politici non ci raccontano quando ci parlano di inasprimento della pena. E tutto questo, chiaramente, essendo in un contesto piccolo, non ha avuto una risonanza mediatica, anzi ringrazio Radio Cusano per aver dato voce a questa sofferenza, perché credetemi, il penale è qualcosa che senti dentro, se lo vivi sulla pelle, non è una semplice causa, non è un semplice ruolo.
Non è un lavoro come gli altri.
È un processo interno, sì, assolutamente.
Allora io ricordo, visto che siamo in chiusura, ricordo che...
No, stavo dicendo, c'è tutto un aspetto psicologico di cui anche parlavamo la scorsa volta sullo stalking e mobbing aziendale. In qualche modo quella che è vittima, perché è vittima nello stalking e è vittima secondaria in un'ipotesi di omicidio, in qualche modo ti sente un punto di riferimento. E quindi tu hai una responsabilità doppia, non solo giuridica ma anche morale, personale. E sei il suo punto di riferimento, soprattutto in questi casi.
Visto che ci stiamo chiudendo la trasmissione, lo faremo insieme, però io ricordo in questi secondi che ancora ci rimangono che l'avvocato Simone Palliccia, secondo me, ha raccontato una storia molto triste ma anche molto forte, ma anche necessaria, perché altrimenti, se non continuiamo a parlarne, se non ci sdegniamo di fronte a certe situazioni, non cambieremo mai cultura, perché è evidente che il problema di fondo è culturale, non è soltanto di procedura. E anche dato, secondo me, una interessante e profonda testimonianza di come alcuni mestieri non siano soltanto mestieri. Per questo, avvocato, la invito tutte le volte che vorrà a tornare nella giungla a raccontarci altre storie.
Vi ringrazio per lo spazio, perché è davvero prezioso come testimonianza di quello che noi nel nostro studio facciamo, ma che non è qualcosa che è chiusa qua dentro, è qualcosa che interpreta il mondo e che ogni giorno, insomma, in qualche modo cerchiamo di dare un piccolo contributo, chi nel bene e chi nel male, insomma. Io mi impegno a dare un contributo positivo, spero di riuscire.
Anziché
grazie
scegliere
infinitamente per l'ospitalità.